Grazie, riprendiamo i lavori. Molti studenti propongono delle collaborazioni straordinarie. Veramente stiamo cominciando a diventare un gruppo, sta rompendo un pochino nel rispetto reciproco la distanza che c'è tra studente e professore. C'è qualche cosa che sta nascendo, che mi sento da morire, perché questo problema del rapporto relazionale, umano, secondo me è molto decisamente più importante di tutti quelli che si danno istituzionalmente. Detto questo, come vi dicevo all'inizio dell'anno, probabilmente alcuni di voi non mi credevano, vorrei io essere vostro ospite. Ha con demanda, ha un significato ideologico e politico molto importante, ha la funzione di dare credibilità politica forte allo studente come classe e come individuo, che utilizzano classe e individuo il docente per avere informazioni intorno a curiosità legittime di tipo scientifico e culturale che lo studente, gli studenti osseggono e devono porsi come fine ultimo del loro essere in questa transizione, in questa fase della loro vita culturale e biologica. Detto questo, quando dico appunto che vorrei io essere vostro ospite, significa esattamente questo: se riuscite a trasformare tutto quanto il sito in maniera tale che, al di là della meravigliosa intro che stanno facendo Roberto, Tommaso, Daniele, i loro collaboratori e i loro amici, e al di là di quello dovrete riuscire a produrre una serie di contributi tali per cui il mio corso, le mie lezioni sono un punto, non dico marginale, ma uno degli elementi di questa macchina concettuale, ideologica, politica, culturale, è quello che volete, io ne sarei assolutamente felice. Lo ribadisco, lei che sta finendo il corso, mancano 3 o 4 lezioni, e sono le prime parole con cui mi avete conosciuto e ci siamo conosciuti. Quindi, portate, mandate, perché il sito è vostro. Continuiamo a vedere allora le opere in ritardo e poi tra mezz'ora e 40 minuti. Allora, Tony Hustler. Che dov'è? No, ma io posso faccio non averlo. No, meno male. Bellissimo, lei la conferenza apri e non c'è il giorno. Come fai? Ti puoi sparare? A me c'è una volta una conferenza qui partecipava e mi vengono ancora. E l'ho portato il DVD di tutti i siti, eccetera. E non si leggevano. Non si leggeva, uno funzionava bene, uno non funzionava male, uno bisognava portarlo sul desktop per farlo aprire. Va bene. Allora, questo artista che è molto importante per aver inventato una strategia. Talvolta è più così una piccola dritta. La porta, grazie. Sì. L'arte è legata anche alle invenzioni, questo artista ha inventato la proiezione delle sue opere sopra delle sagome, qualsiasi tipo di sagoma, generalmente dei corpi che fingono di essere dei corpi. Io ricordo una delle sue primissime opere, visto alla prima biennale di Lione nel 12 anni fa, che era una grandissima videoproiezione di un bosco spaventoso, nero, buio, pericoloso, video con uno still frame che però l'immagine ferma, le fronde che si muovono, la luce che traspare, e sotto una sagoma imbottita su cui era proiettato il corpo sdraiato di un essere umano, ma mostruoso, vero? Mostruoso. E adesso guerre e conflitti dobbiamo che cosa lì ci dedica. Scusate, mi dovrebbe riuscire a tenere una luce soffusa per voi per scrivere qua, per scusare, che dico, ok, va bene, ci vediamo l'installazione. Allora, quindi vediamo anche l'installazione, che giustamente Daniela ci porta per farvi vedere anche come era collocata l'opera, collocate le opere, le bombe. Allora, come vedete, qui c'è un problema, un falso semantico. La bomba che produce orrore e che produce dilaniamento e che produce disintegrazione, sangue, corpi dilaniati, inscrive su se stessa già il suo destino di morte, proprio inscrive su di sé, sulla propria ogiva, ciò che essa provocherà. E questo mi pare un tema che dal punto di vista semantico è estremamente interessante, dal punto di vista dei segni. Queste significanze che ingloba dentro di sé questo significato. Questo significante che ingloba dentro di sé questo significato. La bomba ha già in sé inscritto il suo destino di morte. Anzi, il suo effetto mortale parte già con l'incisione, con il tatuaggio morale del suo effetto devastante, della sua produzione di mostri, perché solo il mostro fa guerra, solo il mostro produce conflitto. Bocca divoratrice che mormora parole di morte, occhio sulla punta dell'ogiva, che vuol dire bomba intelligente, queste bombe comandate, queste bombe che hanno tragitti prefigurati, che giungono a bersaglio, aggirando le difese, aggirando i muri, le mura di difesa. A me, devo dire, dà un po' di fastidio questo video, questo montaggio, perché noi vediamo appunto l'attività della segreteria, della galleria, vediamo lo spazio, eccetera, quando invece, cari amici, l'arte, l'opera, ha bisogno di raccoglimento, di meditazione, di buio, di separazione, altrimenti diventa un po' una decorazione, un ornamento dello spazio, un'occasione per passare del tempo, cioè come una lampada, come un soprammobile, come un oggetto di design, gulp, scusate, non volevo dirlo. Ecco, possiamo... Dai, stupendo, vero? Ecco. Ah, grazie, insomma, te ero in grado di dirlo, attenzione, perché, ecco, qui c'è un altro problema interessantissimo, grazie, per una questione molto straordinaria. Quello che stiamo vedendo, allora, è un documentario o è un'opera d'arte? Certo, è un documentario, girato per l'artista, il quale non si fida di nessuno, quindi si autocertifica, si autodetermina, si autoinscrive anche nella cronaca. E si apre per un seminario, una sessione molto interessante, quando l'artista parla di sé, riferisce di sé, documenta di sé. Come sapete, c'è una lunghissima storia, un oiato tra l'artista e il soggetto che parla della propria arte. Quasi mai l'artista dichiara fino in fondo la sua intenzione e l'analisi della sua opera. Lascia, diciamo, all'altra parte del mondo, alla parte del cameriere, come dice l'amico Achille Bonito Oliva, il compito di sparecchiare ciò che lui ha apparecchiato. L'artista apparecchia, il critico sparecchia. Mi piace da morire questa battuta fulminante di Achille. Altra opera, che è molto lunga, questo non lo so tanto più. Mi pare abbastanza, se mai siamo dopo poco. Vuoi dirci due parole per cortesia?
Questo è un video girato a Tirana da un artista albanese di nome Adrian Parti. Lavora molto spesso sulle traduzioni.
E questo apre, posso permettermi di dire una cosa, mi riesco a cercare, vai pure avanti. Un problema molto interessante, c'è una tendenza contemporanea dell'arte che è quella di verificare il folklore, di verificare la tradizione, di restituire alla mitologia popolare una dignità antropologica. Per questi artisti arrivarci, per questi artisti Marina Abramovic. Non a caso molti di questi artisti appartengono a zone per tanto tempo rese limitrofe, un po' come si dice marginali del grande dibattito culturale ed artistico occidentale, sono i paesi dell'est e sono soprattutto i paesi emergenti nell'Asia, nell'Africa. Ovviamente rivendicano a sé il diritto di parlare, di dire e di iscriversi nella storia universale dell'arte. Ma che cosa portano? Non porteranno mai, certamente, derivando da una cultura antropologica forte, in cui cioè la dimensione dello scambio umano, del rapporto civile, sociale, soprattutto soffocato talvolta magari dal colonialismo, da vicende politiche e umane pesanti alle spalle, di guerre, di conflitti, di povertà e di miseria, non porteranno certamente come opera, capite, un discorso sul linguaggio, sulla logica del linguaggio, oppure una scultura minimalista che è un cubo di acciaio di un metro per un metro per un metro, ma porteranno il loro vissuto. E c'è una tendenza da parte dei grandi musei, delle grandi gallerie, di recuperare in Occidente tutto questo vissuto. E questo recupero indica una cattiva coscienza politica, perché gli stessi soggetti capitalistici che fanno il recupero di questa tradizione culturale, antropologica, popolare, tra virgolette popolare, delle culture per lungo tempo emarginate dal discorso culturale occidentale, sono gli stessi che per decenni, se non secoli, hanno invaso queste culture, sottomesse queste culture, sottoposte fino a oggi queste culture al confronto con la nostra potenza, che è una potenza capitalistica, una potenza scientifica, una potenza culturale, che è una potenza della metropoli rispetto agli infiniti deserti del territorio e dell'anima, che adesso con cattiva coscienza, quasi sempre, cerchiamo di recuperare. Uno di questi artisti straordinari e potenti, ho letto fino una pagina terrificante nei riguardi di Tassi, che ha fatto questo lavoro stupendo sui paesi balcani. Un attacco che non ci possiamo permettere. Beh, adesso ne vediamo questa cosa anche abbastanza forte, e non mi ricordo quanto duri, dovete scusare. Ah, grazie, possiamo vederlo. È molto, 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 molto forte, molto terribile. Ma che possiamo adesso godere, dopo quello che io ho detto, lo capirete meglio, no? E qui per voi capisci, capire, si impone anche cosa distanza e analogia, ma così fondata sulla differenza tra video e cinema. Due grammatiche contrapposte, che non si possono confondere, e qui dovete capire come qual è la struttura grammaticale. Un bel seminario, ad esempio, la differenza tra video e cinema. Non è mai stato fatto, sì. Anche abbiamo degli effetti giganteschi, anche nel verso. Costa, ad esempio. Attenzione, noi stiamo vedendo, quindi, perché alcuni possono anche dimenticare l'oggetto, stiamo vedendo un'opera che viene proiettata in una stanza di un museo. Stiamo vedendo un'opera che è proiettata all'interno di una stanza praticamente adibita a ciò in un museo. Avete la stessa funzione estetica, semantica, rispetto al percipiente, allo spettatore, di un quadro figurativo. Invece che vedere il quadro, però, in quell'ambiente, in quella stanza, c'è questa proiezione. Quindi non capiamo cosa stiamo vedendo adesso. Fingiamo che noi ci trasformi in questa stanza, no? E non siamo così tanti, siamo ognuno di noi da solo con. Perché c'è un altro problema da dire, si presta un'opera come questa alla visione collettiva o non presuppone una visione singolare, singolare nel senso delle parole, singolare, cioè capace di una tensione, di una tensione culturale, sensoria, sensitiva, psichica, culturale, dell'individuo, del soggetto, al massimo il quale può condividere con l'amico, con l'amante, con l'altro stimato, scelto l'esperienza. Perché poi sai, l'esperienza dell'altro non si può condividere. È come il viaggio. In due il viaggio non si può fare. Il viaggio si fa da soli. Nell'arte si fa da soli. E poi è stupendo quando l'altro dice quella parola fulminante che ti fa capire non l'anima dell'opera, ma l'anima di lui, di lei, accanto. Perché vuol dire che entri insieme in due mondi, quello e questo, dell'altro. È un'esperienza fulminante, fulminante quando sei al cinema con l'altro da te, chiunque esso sia. Quando dici una cosa, avete mai fatto l'esperienza di guardare negli occhi qualcuno a cui tu fai sentire quel brano musicale che tu ami, difficilissimo, o a cui tu fai ascoltare la lettura di una cosa che tu stai scrivendo o che hai colto in un libro? Da brivido, capisci immediatamente dai suoi occhi se capisce o se non capisce, se cioè è dentro quella fessura magica in cui lo spazio e tempo non esiste più. Una parola basta, uno sguardo, una sospensione del respiro al cinema, teatro, alla musica, alla lettura, allora si affratelli, c'è qualcosa di indissolubile per sempre, condividi per sempre questo momento irripetibile, questo shining, questo improvviso che non solo tu hai capito, ma chi ha capito anche lui ha capito. Sì, questi due destini si incrociano in un punto e questi punti non perdeteli, dovete radicarli per sempre nell'esperienza della vostra vita. Questo trenos, cioè lamento, che noi abbiamo perso, soprattutto noi ate, nei laici, noi agnostici abbiamo perso il treno sul lamento funebre, corale, il lamento, il canto sulla morte, la redenzione mediante l'arte della morte, l'espressione dell'anima profonda mediante il canto. Noi l'abbiamo perso. Questa è la perdita che questa opera ci lancia, ricordandoci che questa misera terra invasa dalla tecnologia pervasiva che ha trasformato l'uomo in quella macchina che abbiamo visto prima, in quella meravigliosa opera che ha aperto la giornata, ha quest'altra realtà. Così, dico la parola terribile, così umana, perché non c'è nulla come la morte che rende la vita reale. È l'assenza che ti fa sentire irreale, non la presenza, è l'assenza. E noi tutti viviamo in questa fase focale storica, una fase di mancata elaborazione del lutto della realtà, la realtà è morta e noi non siamo ancora capaci di portare a fine il canto lamentoso, il trenos della sparizione del reale. Uno dei grandi, più grandi pensatori di questo momento, anche lui di questa terra, Slavoj Žižek, scrive questo libro, che è l'altro libro che oggi vi invito di comprare. Benvenuti nel deserto del reale. Benvenuti nel deserto del reale. Grazie di questo treno, grazie di questa vendetta. Mi sono dovuto fingere morto, perché tu, madre, cantasti la sparizione del mio corpo reale. Fino in fondo, con questa e che cosa c'è di più? Un Heimlich perturbante, dice quasi perturbante, quando salti da un piano all'altro, prima il treno che ci poteva far pensare a un treno di Bella Bartok, e poi questa valsa, questa trattenti, lo brivido, ragazzi, lo brivido, potente, amore. Cosa vuoi fare? Allora, sì, ne vediamo solo un pezzo. No. Mettiamo questo, scusa, so che non ti piace tanto, lo diciamo, prima è infinito.
È dritto questo?
Sì, no, infinito. E poi sul plus. Hanno la pena. Allora, in questo deserto del reale, la macchina ha preso il posto naturalmente dell'uomo, ma l'uomo saprà ancora recitare, saprà ancora dire, io ho preannunciato, di fronte alla poesia, quell'uomo è diventato macchina, quell'uomo che abbiamo visto all'inizio della lezione, diventato parte del crash, come leggerà l'infinito, come leggerà la grande somma poesia. come capirà l'arte? Sì. Allora, vediamo prima questo e poi... Io amo tantissimo quest'opera. Daniela non tanto, ci fermo a spiegare da lei perché.
E non lo se tre capo di chiunque cambia il cuore, perché sta fila, c'è il greco da spazio, ne ho più buone senti che c'è il loro scudo. Ma chi pensa a me, vede, e se non è il cuore, non è il cuore, non è il cuore, non è il cuore, non è il cuore.
Allora, che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'infinito di Leopardi, che l'infinito che comincia, può interrompere un po', un attimo, quell'infinito che comincia con uno dei versi più figurativi, più cinematografici dell'intera poesia italiana. Sempre. Ma è un sigillo che è il sigillo dell'anima, del profondo, il vento dello spirito, sempre, eterna, mente, sibilante, presenza dello spirito, sempre, eternità del pensiero, della coscienza, sempre la prima parola. La politica non voglio dire nulla, comincia con sempre, sempre. La seconda, caro, 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 cioè quando capiremo qual è l'oggetto, caro, ma si dice caro soltanto per questo amore, tutto il resto è caro, non so se è caro, se cioè è qualcosa di cui dobbiamo avere preoccupazione, al cera, mi preoccupo, caro, mi, a me, non a nessun altro, fu, e questo fu, che vedremo durante questa lezione, inscritto sulla parete di fondo di un quadro in cui l'artista Jean Van Eyck dichiara che lui veramente era lì per sempre. E non a caso quel quadro l'ho intitolato Ik, Nunc et Semper, la famosa preghiera cattolica, qui, ora e sempre. Fui, sempre caro mi fu, cioè mi è stato e quindi ancora mi è caro, perché il perfetto fu non è un tempo, è un'azione, cioè vuol dire che quella cosa che è successa nel passato ha avuto conseguenze dentro di me a tal punto da provocare un effetto perdurante, perdurativo. Questo è il perfetto. Fatto fino in fondo le tue conseguenze, proprio ora. Perché le altre azioni sono l'imperfetto lauristico. L'imperfetto è la continuatività. Lauristico è puntuale. Succede una volta per sempre, non c'è prima e non c'è dopo. Queste sono le azioni. L'umanità ha parlato per azioni. I tempi sono una scoperta assolutamente recente, in tutte le lingue. Cioè, vale a dire, il concetto di passato, presente e futuro sono assolutamente recenti. L'antico latino, quello di Levi e di Ennio, non possedeva i tempi, possedeva le azioni. Grazie. Sempre caro mi fu, cioè vuol dire mi fu improvvisamente apparsa l'importanza caritatevole, affettuosa, amata dell'oggetto che sta per venire, le cui conseguenze io sento dentro di me, in ogni cellula, neuronale, naturalmente, neuronale. E qui finisce il primo emisticchio. Il primo verso si divide esattamente qui. E lei in salita, sempre caro mi fu. E il secondo emisticchio scende dalla cima della collina, quest'ermo colle. Questo che vuol dire? Ma io sono le tenebre, non ci sono. Come fai a dirmi questo? Mi dirai quello? No, mi dice questo. Mi dice questo perché vuol dire che io sono con te. Io sono l'artista, con l'artista, dentro l'artista. Lui è capace di trascinarmi per sempre nel vortice del suo pensiero. Questo è l'artista. Questo ermo, ermetico, ermo vuol dire ermetico, vuol dire inconoscibile. Perché l'opera del mondo è inconoscibile, come l'arte, fermo, fermo, difficile, colle, poi che da tanta parte dello sguardo, è vero, eccetera. Tutto questo, Popena ha cominciato a dirmi, come sarà letto domani quando noi perderemo parte di questa sensibilità storica, culturale, che è il deposito di migliaia di libri letti, di migliaia di lezioni ascoltate, di migliaia di lezioni fatte, di migliaia di contatti avuti, di libri letti, di film visti, di poesia abbracciata come un corpo amato. Cosa succederà domani? Quando giorno per giorno noi perderemo e stiamo perdendo questa danza con la realtà, che è la realtà della sensibile, dell'emotivo, dell'affettuoso, dell'amicale, del friendly, dell'amicizia con il mondo, della comprensione del mondo, quando perderemo una parola, il senso del mondo, quel senso che da Heidegger degli anni 50 aveva dichiarato perso per sempre. Il sentiero nel bosco, dice Heidegger, si perde nella foresta del senso. Finiamo il sentiero come il robot, l'avatar, il clone, il post umano leggerà per Spelling, perché sia facilmente tradotto in fonemi e non più in articolazioni. Scusami.
Ma
allora, puoi chiudere un attimo per cortesia, cara? In questa immensità si perde il pensiero mio. C'è nel manoscritto di Leopardi una fatale correzione. La redazione originaria, si vede il manoscritto, porta la parola immensità. Poi c'è entrato di penna e sopra con questo carattere intellettuale, vuol dire stretto, un po' acuto, un po' crudele, non rotondo, non passionale, non ammorbidente, come la scrittura femminile o femminile, matura, angolosa, ma perfetta, graficamente stupenda. Di Leopardi c'è la correzione, infinità. Che differenza fa? Immensità e infinità. Totale. Immensità significava, voleva, avrebbe significato che l'infinito io non lo so ancora misurare in immisurabile, in immenso. Che non lo so ancora, che non ho ancora sufficienti strumenti per decretare quanto è largo l'universo, l'infinito. L'infinito coincide con l'universo, o con gli universi. E la correzione dall'inestità all'infinità significa invece che è lui che non possiede confini, non che sono io a non riuscire a misurarlo, è lui che non possiede confini. A voi la soluzione concettuale, morale, culturale di questo, di questa correzione. E andiamo alla fine. Ecco, adesso per cortesia, in, fin, mi, to, questa lingua che tendeva ad essere universale prima che i cinesi non prendessero il sopravvento. Allora, guardiamo per cortesia, no, questo è dedicato. Questa società che non leggi bene. Io amo tantissimo questa opera, spero che sia anche a Daniele, ormai se le piastre, io amo tantissimo, è sul conflitto del corpo, è sull'ambiguità del corpo, è sulla bellezza del corpo, è sulla bellezza della donna, è sulla bellezza ambigua della donna che sempre per me si specchia. Questa frase complicata che ho detto, sempre per me si specchia. Pronti? Brivido, eh? Conflitti, no? Prima abbiamo questo, un pezzo di questo. Grazie. Il muro della doppia figura, il muro dello specchio, il muro della duplicazione. Morimura, di cui vedremo delle opere straordinarie, incredibili, tra le più alte opere inventate recentemente intorno all'uso rivoluzionario della fotografia, cioè di quella strategia che apparentemente ci dice tutto del reale. E quale invece reale? Il reale è solo la macchina, non ciò che essa produce. Adesso vedremo come Morimura, oltre a fare queste incredibili foto che tradiscono la fotografia, realizza delle performance che tradiscono il cinema. Tradiscono il cinema. Osa rifare, osa riproporre il dittatore di 16 anni. È possibile? Allora, attenzione alla parte incredibile a cui vi sottopongo Hitler. Come dicevano gli studiosi della scuola di Francoforte, e di cui a lungo parlo in questo libro, che intanto cito il mio libro, ma non importa che lo leggo, ma sono sicuro che lo ricordo, insomma. Hitler è un uomo di spettacolo. La sua realtà, per quanto sia la macchina dell'uccidio, della fine del mondo, è imprendibile, perché è il primo uomo della modernità ad usare lo spettacolo, i principi che ha acceso dello spettacolo, per sedurre le anime. Un grande architetto, al suo seguito, costruisce per lui una Berlino nuova, una Berlino classica, e in una famigerata orazione, questo grandissimo architetto peraltro, Speer, i cui lampioni ancora illumino Kreuzberg, il centro di Berlino, in cui ancora architetture sue, bellissime nella loro potenza classicista, sono sopravvissute al bombardamento. La sede della vecchia radio di Berlino, e così via. Questo Speer si inventa una macchina spettacolare, incredibile, masse di milioni di persone sotto uniformi, in uniforme, uniformi in uniforme, tutte quante immerse nella negritudine della loro anima e nella negritudine delle loro vesti diaboliche, nella negritudine della notte, guardano il nero fantasma in cima al palco lontanissimo da loro divino, illuminato da un unico riflettore. Spettacolo. È il primo ad usare i media, quelli che usiamo oggi, per trasformare l'anima, per trasformare l'anima. Quindi l'uomo di spettacolo, su cui c'è quindi, sapete, costruisce questa straordinaria e potente parodia di questo omette un fin dei conti alto così, con il bassetto, che fa acquerelle, che ha meccanilupo, che ha strane manie sessuali, che porta a morte con sé i cani, Eva, i figli di Eva. Colui che fa della guerra spettacolo. colui che ha in progetto di giocare con il mondo. Vi ricordate quella scena eterna del giocatore di ceppi, in cui lui prende il mappamondo leggero, è un pallone gonfiato il mappamondo, lo puoi muovere a tuo piacere, gioca in surplus. Come fai a riprendere questa scena? Come fai a riprodurla? Con quale coraggio andare oltre ma l'artista indomabile? E Mori Mura è un artista. E lui, artista, costruisce sullo spettacolo che Chaplin fa di questo uomo spettacolo, per primo uomo spettacolo della morte, che è Hitler, carga infinita. Questo ultimo spettacolo, dopodiché spero non ce ne siano altri, perché veramente è troppo doloroso, anche se è satira e gioco quello che è successo nell'Occidente, le cui conseguenze stiamo pagando ancora oggi in questa recipiscenza del fascismo e del nazismo che sta di nuovo attraversando l'Occidente. Grazie. Noi vediamo solo un pezzo, perché è un film, ma voglio che voi vi introduciate nella modernità, nel cuore della modernità, quella di Hitler, quella di Chaplin, l'età moderna di Chaplin, la città moderna di Chaplin, le luci della ribalta di Chaplin, la febbre dell'oro di Chaplin. E questa non più modernità, ma utilizzo della modernità, questo massacro della modernità che è Mori Mura, che è la postmodernità di Mori Mura, colui che lavora sulla falsificazione del falso, sperando che la falsificazione del falso possa suggerirvi una ipotesi di verità. Vedete, quando Chaplin parodizza Hitler, dice parole, dice cose, le parole posseggono ancora un senso, non più ora. La parodia può giocare sulla icona, sulla figura, ma non può più dire, non indica. Tradisce, non traduce. È l'uso della bestia, cioè è l'insignificante, è la voce, non la parola, è il suono, non il significato. Riusciamo ad andare un po' avanti, Daniele, ci riusciamo? Non so cosa fai, grazie. Ancora. lo vediamo dentro la stanza. Ecco, perfetto, grazie. Allora, credo che ormai tu avrai capito il significato di questa immagine. Ormai sei diventata parte di me, del mio pensiero, che mi hai sentito fino adesso, che mi hai seguito. Non è morto, non è morto, capisci? La bestia, con la prima maiuscola, la bestia, è questa completa, totale trasparenza del male su questa vetrina che guarda dentro la nostra città. Questo è il salto che Morimura si fa fare, che non è più parodia, ma è un veramento, prova della continuità del male. Va bene, basta, perché dopo c'è la scena bellissima del mondo, eccetera. Allora, voi sapete che questa cultura occidentale che fonda quella ricerca della scienza che porta poi alla fine alla distruzione da lontano, questa evoluzione rispetto alla prima guerra mondiale per cui i morti non si guardano in faccia. La bomba, quella di Hitler, ha una parabola, nel senso proprio latino del termine. Ha un'orbita. È la bomba della scienza, quella scienza declinata alla distruzione piuttosto che alla costruzione. Hiroshima, Nagasaki, questa scienza su cui e questo dicevo prima, sì, per ridere, certo, grazie cara, per ridere. Questa scienza spaventosa è oggetto di un'opera, questa scienza, quella scienza straordinaria di Maria Teresa Sartori, di cui è subito da me si dice due parole, sì? Certo, lavora quindi giocando sui doppi registri, quindi anche lei produce una parodia, in questo caso una bellissima parodia della scienza, non so se la vedremo tutta, ma è di una bellezza straordinaria, un'altra artista veneziana che chi volesse andare a conoscere, a vedere, a incontrare, sappia che è disponibilissima ed è una gentile, bella, brava, intelligente artista veneziana, sì. Molto acuta, molto intellettuale, perché vediamo un gioco terribile, bellissimo, che spero che vi diverta, anche per rallentare un attimo, vero? La... Maria Teresa Sartori. Sì, cara, grazie. Non so. Sì, grazie. Non partivo perché era la fine, sì, ho dimenticato di... Quindi intanto me le riguardo, faccio vedere gli amici. Sì. Tra le 20 e le 4 cominciamo la lezione, dopo un break. Ecco, le ragioni della scienza, l'evoluzione della specie. Attenzione, attenzione, ne vedremo delle belle. San Mori. Doppio ritmo. La registrazione è di, effettivamente di una di quelle trasmissioni culturali, la scienza, che si ascoltano generalmente quando si è ammalati di notte alla radio o alla televisione. Questa Open University, no? I grandi solitari scienziati che parlano alla telecamera.
E dunque, nei casi in cui tutto è accaduto accidentalmente, ma come se fosse venuto per un fine, questi effetti sono salvati perché costituiti accidentalmente in modo opportuno. Quindi invece che qua ciò non è avvenuto, si transiente e continua ad esprimersi.
Eccezionale. E se riusciti a adeguare le immagini in maniera così dirompente concettualmente, no? Rispetto alle cose che ascoltiamo.
Sì, in grado di prevedere le condizioni future dei geni, conoscendo quelle attuali, cioè per prevedere il nuovo futuro di questi corpi, basta conoscere le condizioni di velocità di una certa istante e sapere le rotte con cui interagiscono. Quindi è necessario sicuramente che potesse conoscere completamente tutto ciò che accade in un certo istante dell'universo, potrebbe anche conoscere il futuro, che descrive il presente, il futuro.
E stai guardando un bambino, no? Un adolescente.
Allora, chi conosce gli eventi attuali, conosce anche le cause degli eventi immediatamente futuri, conoscendo questi, che hanno avuto come il caso dei successivi, proprio gli altri, e così via. Gli atomi che costituiscono tutta la realtà si muovono il più delle volte seguendo rigidamente le leggi dovute al loro peso e ai gusti specifici del nostro genere. Però ogni tanto un atomo può cambiare dalla frequenza del decimile.
Quello che vuole,
in una piccolissima quantità, questa piccola variazione di 3 finali è completamente immobile.
Sono i ragazzi che stanno andando un po' alla forma
di senso fine della parola, si tratta di un evento di un caso, che sono tutte piccole evidenze che generano i fenomeni naturali, che è l'interdisciplinità dell'evoluzione del mondo. Ad esempio, quando un atomo in una costante perspettiva decade, non c'è nessun motivo che decada in un momento e non in un altro, la scelta di decadere
grazie, basta. Va benissimo, va benissimo. Avete colto? È un film piuttosto lungo, un video piuttosto lungo, e sempre più acuto, posso dire, sempre più provocatorio, questa meravigliosa, diciamo, congruità tra ciò che questo sconosciuto, notturno professore di una scuola per corrispondenza dice nella notte, e ciò che in realtà è l'insieme della documentazione dei fenomeni della vita, colti in maniera da suggerire una sua piccola, un'interpretazione della parola dentro un altro registro sulla scienza. Bellissimo. Poi dopo arriveremo alla bomba atomica, arriveremo all'interazione dell'atomo, eccetera. Cosa vediamo adesso, Daniela? Ah, grazie. Accidenti, spaventoso. Questo giornalista, anche lui è appartenente alla ex Jugoslavia, Davide Grassi, ha fatto per me un'opera terribile, perché si è fatto iniettare delle sostanze radioattive per le quali è dovuto andare in quarantena, perché coloro quali si avvicinavano potevano poi essere contaminati, pericoloso, corpo contaminato. Per denunciare la contaminazione usi tu cristologicamente in qualche maniera, che c'è sempre questa componente un po' sacrificale, il tuo corpo, per denunciare ciò che il corpo è vero, soffre. Su cui lui, conoscendo dei delle persone che riuscivano a fare un programma particolare al computer, è riuscito addirittura poi anche a mettere in forma, in maniera estremamente suggestiva, alcuni passaggi di questa sua trasformazione, della sua mutazione, che tale è. Vediamo un po' di questo film, e che rendiamo un po' per punti. Bellissimo, uno zavo poetico, si direi di più. Poi facciamo vedere questo, tieni, nell'organo, poi facciamo vedere un pezzettino di afasia, e poi parleremo di Stella, e apriamo il sito di Stella, che è il sito di Antunes. Il sito prima di Antunes e poi il sito di Stella. Prima di Antunes, poi te lo dico. Qui si apre una questione radicale della performance contemporanea, che devo dire in questi ultimi tempi è un po' decaduta, data la sua pericolosità e il rifiuto delle gallerie e dei musei di contenere opere estreme, cioè opere in cui l'artista rischia la vita e in cui magari anche lo spettatore stesso può rischiare qualcosa. Ovviamente questo contraddice le leggi di sopravvivenza del capitale, e quindi pertanto sono pericolose per esso e non per la vita. Se puoi morire fuori della galleria, ma dentro per cortesia no, basta sangue, no. E non vedo più gli spettatori, perché il sangue lo vedi dappertutto, e quindi non è più spettacolo. Questo esperimento è stato fatto all'Università di Zagabria. questo riferimento, cioè questa azione, scusate, volevo dire questa performance. C'è un po' di montaggio poetico, come avete visto, citazionistico. Però al di là però di quella che è la funzione spettacolare, l'azione è reale e lui si è sottoposto a questo rischio che, per quanto controllato, lo ha messo appunto in condizioni di rimanere isolato per alcun tempo, e quindi lui che fa questa operazione per diffondersi, no? Come immagine, in realtà, ecco, questo è l'intervento di questi amici bravissimi. In realtà lui appunto si chiude, deve escludersi dal mondo, lasciando quindi alla propria radioattività di diffondersi al suo corpo, il corpo esteso al di là del fisico. Un programma interessantissimo per gli amici che mi frequentano, che vuole far conoscere un programma di collasso spazio-temporale mediante appunto una programmazione straordinaria. Daniela, Davide, Roberto, Tommaso e quanti altri, voi dovreste aiutarmi a fare un'operazione di tutto, vi pregherei tantissimo di ricordarvi che tutte queste opere in un pomeriggio, in una giornata, vanno messe nel sito, ma soltanto per 3 secondi, o con dei frame, o con una brevissima sequenza, poiché ci siano all'interno delle variazioni anche questi spazi di informazione. Cioè, nel senso che io preparo insieme a Daniela tutta la listato, tutte le opere lì fisicamente, e in una giornata venite a pranzo da me, quando siete liberi, quando potete, finiamo il sito e inseriamo 3 secondi o 3 frame per opera. Va bene, mi pare potentissima e fortissima, e così prosegue con la sua poi irradiazione totale, completa, con le macchine che illustrano il suo campo di pericolosità. Allora, che cosa hai messo? No, adesso, esatto, bellissimo, sì. Facciamo qui una interruzione, ancora sulla scienza, ma sulla scienza così come può essere inseguita dall'artista, con un'altra interpretazione, un'altra grammatica, piena di poesia, a differenza dell'opera della Maria Teresa Santori, qui sulla scienza c'è una vista potentissima, una forza enorme, no? L'impatto di durezza, questa invece è una dolcezza incredibile, ma anche di una rigorosità concettuale straordinaria. Sabrina Mezzanti, eccolo lì. Certo, perché Sabrina ricostruisce un'opera in cui tu, e qui si apre un'altra questione straordinaria che se ne apre, no? Concettualmente, un'opera che dura 173 minuti, non puoi uscire prima. Capisco che è difficile e insopportabile, ma durata, il tempo durata, è il tempo spazio. Si applica lì, in quel luogo, in quel tempo, per tutto il tempo in cui la crudeltà dell'artista esercita finalmente qualche potere su di te. E noi prendiamo l'opera, vi facciamo vedere non il pomeriggio intero, perché qui scientificamente si ridà il tempo spazio della reale tradotto in tempo spazio della riproduzione. Il sole penetra nell'interno della cava, ma penetra dentro nell'interiore dell'anima. Casa come contenitore del significato, ambiente come corpo che raccoglie al suo interno il segreto del passaggio della vita, del passaggio del tempo, del passaggio della luce, del continuamente modificarsi del mondo, di questo cinema che il mondo proietta all'interno dell'anima. In realtà stiamo vedendo, per chi ascoltasse la registrazione della mia voce, il momento in cui il sole, dietro la cortina, dietro la tenda, abbassandosi sull'orizzonte, proietta all'interno della stanza l'immagine dei veli della tenda. E quindi è il cinema proiettato dalla fonte illuminante, divina, di acqua vivimus, la ragione per la quale, grazie alla quale viviamo, che è l'energia che trasforma esattamente il nostro interno, ma anche il nostro interiore. Questa è la metafora grande dell'opera di Sabrina. Basta. No, io vorrei farvi vedere una cosa molto forte, vorrei passare ad una dichiarazione di guerra, perché adesso le ultime opere sono dichiarazioni di guerra, fortissime. Prima di Stellart, prima di Antunes, li guarderemo direttamente online. Guardiamo un clip di uno dei più grandi autori artisti contemporanei, di cui già abbiamo visto qualche cosa, che è Cunningham, e vediamo un'opera che è dedicata a David Cronenberg, e specificatamente a quell'opera di David Cronenberg che è intitolata, quel film di David Cronenberg che vi invito, ragazzi, a scaricarvi o a comprare o a vedere, perché non posso farla vedere in aula, è troppo forte. Si chiama Videogrom. 3 anni fa mi è successo questa avventura, che dopo aver preavvisato gli studenti che erano per la corte, se la volevano vedere, tutti hanno accettato. Come l'opera ha cominciato, una studentessa si è alzata ed è corsa fuori. Allora io ho interrotto immediatamente l'opera. Allora, Apex Twin Camp Daddy. La vedi? No, aspetta un secondo. Grazie. Cosa non si riesce? Sì, basta cliccare sull'opera. No, torno indietro, ma è il menu. Torno indietro. Senti video. Ah, ferma un attimo. Lascialo così, questo desiderio, grazie. E allora cosa è successo? Che io, il prof, ha fermato la visione del film, che era alla fine della lezione, verso le 5 di sera, era finita la lezione, durava un'ora, un quarto, un'ora e mezza. No, professore! Intorno gli studenti. Lei non può interrompere questa cosa, perché a lui non dà fastidio. E io risposi, sì, che devo interromperla, perché dà fastidio ad uno di voi. E sono uscito e sono andato a raccogliermi la studentessa che era andata in bagno. Non sono entrato in bagno con lei, perché fai quella pasta, va bene? Ho bussato, l'ho chiamata in corridoio, va bene? Che mi intendi, scusa, signare. E le ho detto, cos'è che ti ha colpito? Ti ho colpita io, ti ho offesa. E lei ha detto, non sopporto il male, non sopporto la violenza. Io l'ho abbracciata fraternamente. È nata una storia. E sono entrato nell'ira di tutti gli studenti numerosi quanti in questo momento. E allora, siccome avevo proprio visto anche in tasca un altro film, sono andato lì, ho tolto quello e ho messo Minority Report, cioè la minoranza che decide se veramente siamo nella democrazia. Ai, che rivoluzione, ragazzi! Bisogna vedere che minoranza è, ma Minority Report mi pare che chi l'ha visto, altro film da scaricare se non ce l'avete, da imparare a memoria, come si attacca questo tema. In poche parole, a questo film terribile, violento, ma così vero, ma così vero, ma così vero, soprattutto dopo quello che è successo adesso, che abbiamo appena fatto, scusatemi, uscendo nella cronaca politica, ma sapete che Rai e Media si sono messi d'accordo per non dire chi stava vincendo le elezioni, voi sapete che Rai e Media si sono messi d'accordo per pacificare, mediare, per impedire che nascesse una critica sociale, una critica politica, ma sai che, cioè vale a dire, il capitale privato e il capitale pubblico erano d'accordo. No, questo grande scandalo che sta succedendo, che sta emergendo adesso, no? Quei risultati, dalle risultanze, dalle intercettazioni. Questo è Videodrome, cioè la fine della crisis, della critica, la fine del luogo del dissenso, la fine della contrapposizione, la fine del sorgere della mente, della dimostrazione che la democrazia è fatta di contrapposizioni che vanno a consigliarsi per il governo, per governare insieme. Questo è il Videodrome, enuncia e denuncia la fine della società, della realtà e il predominio della società, dello spettacolo. Di Debord, la società dello spettacolo, commentari della società dello spettacolo, libro che dovete comprare assolutamente, ci parleremo anche dopo. A questo film di Videodrome, dedicandolo ad Asheskin, Kristangan fa quest'opera terribile che io amo tantissimo e che ora Daniela ci fa vedere. Diagonale, diagonale, comincia con una diagonale, ragazzi. Diagonale, ti ricordi che mi dicevo della diagonale? Sono le nostre periferie, è la nostra marghera. Questo è, noi tutti ci identifichiamo con questa marghera, con questo stress della vita operaia, della cultura potente del lavoro diventata resto, abbandono, governato dalla videocromicità. E poi pensiamo che questo qui è dedicato alla musica, o forse la musica è dedicata al clip, o forse la musica è solo il fantasma di qualcosa che già sappiamo. È una musica del terribile che abbiamo già dentro, una sintonia con questa distonia, con questo distonico, con questo disarmonico, con questa violenza di cui noi non ci accorgiamo quando accendiamo la televisione, quando leggiamo e vediamo e consumiamo i media. Questa violenza che ci è fatta, che è perpetrata contro di noi, contro la intelligenza, contro la libertà, che produce covate malefiche. Tutti hanno lo stesso volto, il volto di Alfred Queen. Camp Daddy, vieni dal paparino, vieni dal paparino, vieni dal paparino, vieni dal paparino. Viene. This is all folk, eh? This is all folk. The show must go on. Show before everything. Show is all. L'innocenza perduta per sempre, c'è l'innocenza umana, non l'innocenza infante, ma l'innocenza fante della parola, di colui che parla, colui che vuole parlare non può più dire, perché tutti i mezzi, tutti i media gli sono stati sottratti. E questa è una citazione perfetta di Videodrome, eh? Perfetta, presa dal film, quel punto lì in cui questo corpo mutante, questo corpo che noi già siamo, di cui non ci accorgiamo, è per quello che quando amiamo, amiamo disperatamente, perché sappiamo che siamo in perdita, quindi ci aggrappiamo disperatamente a quel momento in cui fingiamo, e su questa finzione ne parleremo dopo, sulla realtà, fingiamo di essere momentaneamente felici. Pensare che si allineasse. No. Visto che ondulazione mortale da una diagonale all'altra. Non c'è più linea retta perché non c'è più l'ordine retto. finite homines ad me venire. Permettete che gli uomini vengano a me, i nuovi fanciulli da battezzare dentro la bibliodromicità. Almeno l'uomo urlante di Munch, di Edward Munch, urlava a metà di un ponte. Quel ponte utopisticamente sperato dalla Brick, dal ponte di Dresda del 1905, che poteva in qualche maniera prefigurare la speranza di relazione tra il passato, prima del suo della storia, e il futuro al di là del ponte. L'urlo era sospeso nella storia, era l'urlo della storia, quell'urlo della storia di cui tanto a lungo parlerà Walter Benjamin nei suoi trattati, nei suoi passaggi. In quel declinare come piega barocca degli eventi, ma nella storia. Potrei dire per la storia. E qui l'urlo, che è proprio citazionistico, ovviamente, è un urlo immobile che non ha davanti alcuna prospettiva, cioè non ha davanti a sé nessun orizzonte. Questo è il senso di questo frase. E voi direte, ma questo cavolo di Cristiano sta a fare un'opera così implacabile, così dura, così insopportabile? Io dico, amici carissimi colleghi della facoltà di Venezia, io fa un po' di spettacolo, diciamo, no? Anche di sopra, insomma, ho fatto vedere un po' di cose. Ma queste sono delle cose insopportabili, no? Fastidiosi. Allora tu dici, ma i pochini intellettuali, colpi, sì, fanno questa reazione, fastidio. E devi domandare quale grande atto di coraggio, sublime, potente, estremo, ha fatto questo artista, artista, che scade su una musica. E a sua volta, che tipo di musica questa di Apex? Chi ha orecchie per ascoltare più, ha tempo mentale per ascoltare ciò che è già ovunque attorno a noi, grido, urlo, disturbo, rumore, trash? Questo è il problema, capisci, cara? C'è il fatto che dentro di noi c'è ancora, purtroppo, il desiderio, la preghiera, di rivolgere all'artista che ci faccia sorridere, che ci faccia dimenticare, che ci faccia sognare, che allevi il nostro dolore di esistere. Questo in realtà è ciò che noi chiediamo al regista quando noi decidiamo finalmente questa sera di andare a cinema. Quando questa sera, insieme a lui, insieme a lei, aspettiamo della musica. ma non è questo il compito dell'arte. Il compito dell'arte non è quello di rasserenare. E allora vi dico, questo grandissimo logico, che fonda la sua logica, una ultima logica, penultima logica, se volete, che più volte citato, l'ultimo di Wittgenstein, stavolta anche troppo eccessivamente citato, non da me, insomma, perché è un pensiero complesso, cioè, comunque all'interno di uno dei suoi testi fondamentali usa un esponente mistico poetico preso da Schiller, un romantico, che dice questo e lui lo fa subito, Wittgenstein. Seria è la vita, lo dice in italiano, lo dice la nostra amica tedesca, non c'è, ci devo fare sfoggio un attimo di tedesco. Seria è la vita, allegra è l'arte. E una lunga dissertazione di Ludwig Wittgenstein porta a queste conclusioni, alla fine. Ma sì, in fin dei conti, l'arte ha questa funzione, quella. Indicarci la bellezza, e la bellezza è ciò che ci fa stare bene. Attenzione a quello che vi dico. Ebbene, io rovescio completamente questo assunto e dico che la vita è allegra, non sempre, ma comunque, insomma, diciamo che la vita è infinitamente più facile dell'arte. Questa sì è seria, l'arte sì è veramente seria, è veramente terribilmente seria, terribilmente tragica. L'arte ha una funzione assolutamente tragica, con la stessa funzione che avevano le opere di Esilo, di Sofocle, di Euripide, che era quella di produrci in catarsi, purificazione. Dopo l'opera d'arte non è che ti senti tanto meglio, ma effettivamente purificato sì, perché hai capito che questi aspetti, che i tuoi pensieri, che le tue intenzioni non erano così gratuite, non erano così campate in aria, e hai trovato qualcuno che ai tuoi fantasmi aveva dato forma rispondendo ai tuoi interrogativi e finalmente dandoti senso. Non sono più solo, l'arte mi ha spiegato che come me e come l'artista ci sono soggetti che scelgono la critica, l'opera d'arte come messa in crisi, in discussione, in analisi del mondo. Ok. Facciamo una pausa, sono le 4, abbiamo 2 ore, quindi un quarto d'ora di riposo, perché l'intensità ha bisogno della cerimonia del tè.
Il programma 2LC si può installare, però oggi ad esempio non ho potuto far vedere quello, però mi si muove.